Mi è un po' più facile mettere in contesto preciso queste riflessioni che ho cercato di mettere insieme. Io sono stato invitato a parlare ai preti della diocesi verso, non so,
a gennaio.
E ci può stare che una volta si sbagli, ma ripetere lo stesso errore con me, invitandomi anche qui, potrebbe essere diabolicum. E comunque adesso, a parte gli scherzi, non era proprio uno scherzo, sono molto contento anche di così captare queste iniziative così belle e anche questo dinamismo diocesano che mi sembra molto interessante. Don Francesco mi aveva chiesto, poi c'è stato veramente un infortunio perché mi sono un po' influenzato, doveva venire anche per spiegarmi meglio e quindi ci siamo sentiti per telefono. Spero di aver colto lo spirito di questa iniziativa. E per come io ho colto lo spirito di questa iniziativa, che vorrebbe insomma scavare dentro il tema dell'ascolto, perché l'ascolto è una condizione necessaria della sinodalità, della corresponsabilità, di tutte quelle parole chiave attorno alle quali state costruendo il cammino della Chiesa di Fano. L'ascolto è una condizione necessaria, non è una condizione sufficiente, però certamente è una condizione necessaria. E allora io ho pensato di proporvi tre spunti di riflessione. Il primo riguarda spunti, quindi veramente poco più che telegrammi. Il primo riguarda il nostro tempo e soprattutto che cosa può aver voluto dire Papa Francesco nel novembre del 2015 a Firenze, quando affermò che viviamo non un'epoca di cambiamento o di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. Forse dobbiamo anche riflettere su questo, perché una riflessione sull'ascolto non può essere la stessa per ogni epoca, per epoche diverse. Probabilmente se questa assemblea si fosse tenuta 20 anni fa, lo scenario che era attorno a noi era diverso e quindi avremmo dovuto impostarla in maniera diversa. Dobbiamo fare i conti con gli orologi e i calendari. Il secondo spunto riguarda qualche piccola idea per riconoscere, come si può dire, la patologia e la fisiologia dell'ascoltare, perché ci sono atteggiamenti che sembrano atteggiamenti di ascolto e invece non lo sono, e ci sono atteggiamenti di ascolto autentico che non sono scontati, per i quali ci dobbiamo un po' allenare. E il terzo spunto riguarda la dinamica di un consiglio pastorale, a maggior ragione di un consiglio pastorale diocesano, che deve farsi carico dell'esercizio dell'ascolto, e allora in maniera un po' più concreta come questo esercizio dell'ascolto ci interpella. Il primo spunto non può che essere veramente, come vi dicevo, telegrafico. E lo vorrei diciamo un po' elaborare semplicemente così. Papa Francesco certamente voleva dire che è normale che ci siano dei periodi storici dentro ai quali accade qualcosa. C'è un'epoca e dentro quest'epoca ci sono dei cambiamenti. E ci sono invece dei periodi storici in cui il cambiamento diventa un cambiamento d'epoca, cioè il contenitore dei cambiamenti cambia esso stesso. Noi non sempre ce ne accorgiamo. Gli storici dicono, non so, a livello sociale, per i primi decenni dopo la scoperta dell'America, nessuno aveva percepito che si era ad un tornante della storia. Perché? Perché i veri cambiamenti si verificano gradualmente e ci dobbiamo mettere in ascolto dei veri cambiamenti. Non coincidono sempre con i titoli cubitali dei giornali e non sempre possono essere figli di grandi progetti. Ci sono stati certamente epoche storiche, prima facevo riferimento certo alla nascita dell'epoca moderna, la scoperta dell'America, la riforma protestante, la nascita della scienza moderna, i nuovi dibattiti politici sul contrattualismo e poi l'idea che l'uomo moderno è colui che prende in mano il destino e costruisce una storia nuova. Quindi alcuni cambiamenti sono effettivamente espressione di grandi progettualità. Ci sono invece altre epoche, forse la nostra potrebbe essere questa, in cui certamente avvertiamo un cambiamento grosso, che riguarda, come dicevo prima, anche il contenitore. Però questo cambiamento grosso non è il frutto di, come vi posso dire, di un'avventura collettiva, di un progetto condiviso. Si tratta della somma, a volte casuale, di tante piccole, grandi progressi che avvengono soprattutto oggi a livello tecnologico, spesso scollegati tra di loro, dalla rete alla robotica, all'intelligenza artificiale, alla scoperta delle nanotecnologie, alla medicina fondata sul potenziamento umano più che sulla cura della malattia. Noi avvertiamo un mondo in cui c'è un arcipelago di ricerche scientifiche spesso isolate tra di loro, che la politica non governa e di cui il più delle volte nemmeno si accorge, che però attraverso questa forma un po' scollegata ci sta cambiando la vita e ci cambierà sempre di più la vita nei prossimi anni. Quindi non dobbiamo andare a cercare il cambiamento a livello in superficie, a volte lo si può cercare in profondità e allora bisogna mettersi un po' in ascolto. Il cambiamento non ci è servito su un piatto d'argento e lo possiamo riconoscere subito. Si verifica gradualmente, non è sempre evidente e aggiungerei, non dobbiamo scambiare il cambiamento con il movimento. Certo, per cambiare bisogna muoversi, ma non sempre il movimento è sinonimo di cambiamento. Qualcuno ha detto che oggi abbiamo dalla mattina alla sera la sensazione che si muove tutto e alla fine non cambia mai niente. Il movimento a volte è il modo più frenetico per rimanere fermi. E quindi il cambiamento vero, quello che incide sulla vita, che cambia i costumi di vita, ci dobbiamo aiutare un po' tutti come esploratori a cercarlo, non è evidente. E questo significa che davanti a questo cambiamento non dobbiamo fare come lo struzzo, che mette la testa sotto la sabbia E a volte non dobbiamo fare, mi verrebbe anche quest'altra immagine ornitologica, come il colibrì. Il colibrì è un piccolo, minuscolo uccellino che fa una fatica terribile per rimanere fermo. E a volte anche nella comunità cristiana avvertiamo un attivismo cieco che ci fa essere sempre stanchi, un po' frustrati, insoddisfatti, e soprattutto non ci dà la percezione di attivare un vero cambiamento. Per entrare nel cambiamento e per essere anche protagonisti di cambiamento, non è sufficiente muoversi. Soprattutto davanti al cambiamento, l'atteggiamento che come persone umane, ma anche ancora di più come cristiani, dovremmo evitare è quello della paura. C'è un'espressione di Martin Luther King che usava spesso Vittorio Bachelet, modificandola leggermente. Martin Luther King aveva trovato questa espressione in un proverbio che circolava nella gente di colore che viveva negli Stati Uniti. Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire, non c'era nessuno. Bachelet sostituiva la fede al posto del coraggio, che forse è una lettura. La fede andò ad aprire e non c'era nessuno. È un'espressione meno banale di quello che può sembrare, perché a volte noi siamo impauriti dal cambiamento. Ed essendo impauriti dal cambiamento, non abbiamo il coraggio di andare ad aprire la porta. Avere il coraggio di andare ad aprire la porta ci potrebbe forse far scoprire che c'era una componente di paura che in realtà è una nostra proiezione, E la paura nei momenti di cambiamento si manifesta in due modi: o porta a drammatizzare, a creare un senso paralizzante di angoscia, di paura, oppure porta a minimizzare, che è un'altra forma di paura. Minimizzare significa: ma sì, ma dai, le cose in fondo, ne abbiamo viste tante, passeremo anche questa. Che è un modo diverso in cui la paura ci blocca e non ci aiuta ad andare ad aprire la porta. E in realtà come cristiani ci dovremmo ricordare che l'epoca del cambiamento, anzi il cambiamento d'epoca, è un'epoca dello spirito, E io ho trovato una omelia molto bella di Papa Francesco, pronunciata il giorno di Pentecoste, quindi il 20 maggio del 2018, in cui Francesco dice delle cose molto belle, era l'unica cosa che volevo un po' leggervi, dove dice che effettivamente lo spirito è il nome che noi diamo a quella forza divina che cambia il mondo. E cambia il mondo nel senso che entra dentro le situazioni e le trasforma. Cambia il cuore e cambia gli eventi e cambia le vicende. Ci sono alcuni passaggi veramente molto belli. Lo spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura. Quindi l'invito a non avere paura del cambiamento non è solo un invito psicologico. Per un cristiano ha un valore teologale, significa, guarda, tu hai paura dello spirito. Lo spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura, vince le resistenze, a chi si accontenta di mezze misure prospetta slanci di dono, dilata i cuori ristretti, spinge al servizio chi si adagia nelle comodità, fa camminare chi si sente arrivato, fa sognare chi è affetto da tiepidezza. Questo è il cambiamento del cuore. Tanti promettono stagioni di cambiamento, nuovi inizi, rinnovamenti portentosi, ma l'esperienza insegna che nessun tentativo terreno di cambiare le cose soddisfa pienamente il nostro cuore. Il cambiamento dello spirito è diverso. Non rivoluziona la vita attorno a noi, ma cambia il nostro cuore. Non ci libera dai problemi, ma ci libera dentro per affrontarli. Non ci dà tutto subito, ma ci fa camminare fiduciosi, senza farci stancare. Lo spirito mantiene giovane il cuore. Qui si potrebbe andare avanti, ma un po' il senso è questo. Quando attorno a noi tutto cambia, noi non possiamo pensare di metterci in ascolto del cambiamento se noi siamo così, come una persona che va in montagna e ha le vertigini, è paralizzata dalla paura che non soltanto non gli consente di andare avanti tranquilla, ma a volte è proprio quell'atteggiamento che lo fa cadere. E allora qui si tratta di mettere in circolo due cambiamenti. C'è un cambiamento che ci sta venendo incontro, sul quale è ovvio in questa sede non possiamo dire niente, ma c'è la necessità di aprire il nostro cuore allo spirito e accettare che il nostro cuore cambi, perché solo se il nostro cuore cambia noi possiamo andare ad aprire la porta. E come diceva questa volta Vittorio Bachelet, è la fede che va ad aprire, apre e non c'era nessuno. Cioè non c'era quella paura che in realtà era una mia proiezione. Era una mia proiezione. E Francesco conclude, non lo leggo, ma insomma conclude quella omelia con due pensieri che mi sembrano molto interessanti. La forza dello spirito, dice, è una forza doppia. È una forza centripeta ed è una forza centrifuga. Non usa proprio queste parole, almeno una delle due e non l'altra, però il senso è questo. Cioè il vero cambiamento non è quello che ti fa diventare spaesato, che ti disorienta, che ti disarticola. Il vero cambiamento lo realizzi quando lo spirito, nella tua docilità allo spirito, riesci a cogliere il centro della tua vita. Questo è un primo grande cambiamento. Non andare incontro ai cambiamenti esterni in modo diviso, in modo distratto, in modo frammentato. Quindi da un lato il cambiamento dello spirito ci ricentra, lo spirito compagina la vita. Da un altro lato però lo spirito è una forza centrifuga, cioè ti ricentra e ti fa uscire. Ti ricentra e ti fa uscire. Questa è un po' l'altalena del cristiano, è un'altalena continua tra contemplazione e azione, tra Marta e Maria, tra l'essere alla ricerca di un centro di gravità permanente, potremmo anche dirlo così, e nello stesso tempo anche ti dà una scossa, ti fa alzare dalla poltrona. Secondo spunto. In questa situazione in cui quindi c'è un'epoca che sta cambiando, E noi possiamo andare incontro a quest'epoca se accettiamo lo spirito come forza divina che cambia le cose. Forse potremmo arrivare a dire, Francesco lo dice, che l'epoca del cambiamento è l'epoca dello spirito. Che significa ascoltare? In questo secondo spunto vorrei limitarmi a qualche considerazione a livello, come si può dire, puramente umano, mentre nel terzo spunto vorrei riferirmi in maniera più diretta alla vostra esperienza di persone impegnate in un consiglio pastorale. E potremmo dire anzitutto che cosa non significa ascoltare. Ascoltare non significa fingere interesse per cose alle quali noi intimamente non diamo alcuna importanza. Ascoltare non significa fingere. Non esiste un ascolto di cortesia. La buona educazione, se l'ascolto è una scala con 1000 scalini, la buona educazione ci aiuta sì e no a salire il primo e basta. Quindi ascoltare non significa fingere, ascoltare non significa giudicare. Ascoltare non significa giudicare. Le vicende ecclesiali più traumatiche che nella storia della Chiesa sono state vissute, sono state quasi sempre vissute su questo scambio tra l'ascoltare e il giudicare. Prima accennavate all'Algeria, io sono stato 3 anni fa ad un convegno a agostiniano, dopo decenni di preparazione e di attesa, organizzato dal governo algerino ad Annaba, che è il nome moderno di Ippona, e ad Annaba c'è ancora per quello che rimane di una praticamente inesistente comunità cristiana, c'è ancora un'eco fortissima di un conflitto che fu vissuto fra il IV e il V secolo, di cui Agostino è stato protagonista, in un certo senso vittima, perché si era aperto un conflitto con i seguaci di Donato, e i quali sostanzialmente chiedevano che la Chiesa dovesse assumere un atteggiamento giudicante nei confronti dei cristiani lapsi, cioè dei cristiani che, passate le persecuzioni, avevano tradito, tradire significa avevano preso i libri sacri, li avevano consegnati perché venissero bruciati, tradere, consegnare, e poi, passata la bufera, chiedono di essere riammessi in chiesa, creando un conflitto violentissimo di cui c'è ancora nella memoria storica in Algeria un eco, perché in chiesa c'erano magari figli, nipoti delle persone che erano state martiri e che non volevano sedere nel banco accanto ai traditores. E Agostino ebbe un ruolo importantissimo nello sbloccare la Chiesa su questo punto, cominciando a usare la parabola del grano e della zizzania in un senso vero, ma in quel contesto semplicemente geniale. È il padrone della messe, non gli operai che devono selezionare il grano dalla zizzania. E oggi è ancora presente questo rischio per cui ascoltare e giudicare. Già è una tendenza molto italiana, di dividerci in guelfi e ghibellini, dicevo l'altra volta parlando con loro, non so, milanisti e interisti, seguaci di Mosè. No, era da un'altra parte, perché un assistente mi ha detto no, mettici anche seguaci di Mosè e di Gimondi. E adesso noi siamo 60 milioni di presidenti del Consiglio, 60 milioni di allenatori della nazionale italiana, adesso siamo 60 milioni di persone che sono sicurissime di saper fare il Papa meglio di Papa Francesco. Non siamo capaci di ascoltare. Per noi ascoltare significa giudicare. Ascoltare non significa giudicare, ascoltare non significa nemmeno, direi, assumere un atteggiamento paternalistico. L'atteggiamento paternalistico è l'atteggiamento di chi alla fine non prende mai veramente sul serio i problemi dell'altra persona e, non prendendogli sul serio, gli dice ma sì, ma dai, passerà anche questo, che è un altro modo di giudicare. Il paternalismo giudica in modo benevolo, ma continua a giudicare, e cioè non si mette in un atteggiamento di vero ascolto, ma si mette in un atteggiamento di cattura benevolenta dell'altro, e l'altro non si sente ascoltato perché si sente semplicemente oggetto di benevolenza. Ascoltare non significa andare continuamente alla ricerca di conferme. Quando in una coppia, adesso mi viene l'esempio al femminile, ma lo dovrei cambiare, non è difficile farlo al maschile, in cui lei vive una crisi di gelosia, una crisi di gelosia che è stata un po' sottovalutata, come tutte le ferite che cicatrizzano male, è lì, è pronta ad esplodere. Poi magari lei sta avvicinandosi alla menopausa, che è un vulcano in eruzione per i fenomeni di gelosia, e magari lui ha fatto qualche leggerezza, qualche sbadataggine su qualche chat. Quando lei entra nella convinzione che lui lo abbia tradito, qualsiasi episodio, anche insignificante, diventa per lei una conferma. Se lui minimizza, lei è confermata nella convinzione che lui ha qualcosa da nascondere. Se lui la circonda di premure, peggio. Lei è confermata nell'idea che lui ha molto da farsi perdonare. L'ascolto giudicante a questo livello va alla ricerca, se l'atteggiamento fondamentale è un atteggiamento di giudizio, le conferme le troviamo sempre. Se i critici di Papa Francesco sono convinti che lui sia un traditore della fede, anche i gesti più innocenti verranno interpretati in senso, nel senso di un'apostasia strisciante. E quindi forse riassumerei questo punto dicendo: ascoltare certamente non significa giudicare. Proviamo a ridirlo in positivo. Ma in positivo che cosa significa veramente ascoltare? A me verrebbe da così indicare 5 spunti. Primo, il vero ascolto è aperto. è aperto, perché l'altro non è il mio alter ego, non è lo specchio delle mie proiezioni, l'altro è un altro, è l'imprevedibilità assoluta. Dice Papa Francesco, ci dobbiamo togliere le scarpe dinanzi al terreno sacro dell'altro. E in un certo senso, quindi, il vero ascolto ha un momento di nudità, come nella preghiera. La vera preghiera è una preghiera aperta se noi davanti a Lui ci sentiamo nudi. Non stiamo dietro una corazza. E quindi è chiaro che proprio perché è aperto è imprevedibile. Non è garantito, un ascolto può essere fonte di conflitto, può essere fonte di rottura. Quante volte diciamo nei corsi di preparazione al matrimonio che un vero percorso di preparazione al matrimonio potrebbe aver raggiunto il suo risultato se alla fine i due ragazzi potrebbero aver capito che la loro strada non è una strada da percorrere insieme, no? Essere nudi nell'incontro con l'altro significa che non si recita un copione. Tante volte Papa Francesco usa questa espressione: la vita non è come un libretto d'opera, si canta una cosa, le parole sono scritte. No, nel vero ascolto, i fondamentali dell'ascolto, non c'è il copione. Quindi il vero ascolto è aperto. In secondo luogo, direi, il vero ascolto è costante. Il vero ascolto è costante. Non può essere intermittente. Non può essere fatto in orario d'ufficio. Perché la vita non è intermittente. E se si attiva una dinamica di reciprocità, e beh, lì non puoi più poi fare un passo indietro dicendo vabbè, adesso ci rivediamo alla prossima puntata. Dire che il vero ascolto deve essere costante e continuo non significa dire che deve essere asfissiante, no? Non significa dire che deve essere ossessivo. Significa dire che però deve cercare un filo di continuità, perché solo nella continuità si costruisce. In terzo luogo, un vero ascolto deve essere fiducioso. La fiducia è uno dei beni relazionali dei quali oggi si cominciano ad accorgere anche gli economisti, quelli diciamo un po' più intelligenti, perché la fiducia fa stare in piedi una banca, la fiducia fa stare in piedi un'impresa. La fiducia fa stare in piedi una coppia anche se si soffre di gelosia. E un ascolto che è uno sforzo volontaristico che io esercito su una persona sulla quale nel mio cuore ho già emesso il verdetto. Non solo è tempo perso, ma viene vissuto dall'altra persona come qualcosa di umiliante. La fiducia, anche nella etimologia, è parente stretta di una famiglia di parole, fiducia come fidanzamento. fiducia come affidamento, che dicono di un investimento che è fondato sulla gratuità, non è fondato sul tornaconto, non è fondato sulla logica dello scambio. E in questo senso la fiducia è un riconoscersi nell'ascolto, affidati gli uni nelle mani degli altri. Una quarta caratteristica dell'ascolto, direi che un vero ascolto deve essere partecipe. E qui lo potrei spiegare meglio dicendo: un ascolto partecipe è certamente un ascolto che richiede empatia, ma che dovrebbe fare un passo dall'empatia alla compassione. Perché l'empatia può essere anche un atteggiamento naturale. Ci sono medici, ci sono infermieri che hanno una dote naturale di empatia, che non costa a volte nemmeno grande fatica, è la capacità di sintonizzarsi con le corde profonde dell'altra persona. La compassione è qualcosa di più, significa impegnarsi a portare il tuo peso. Questa è la compassione. Compatire non significa necessariamente che io debbo avere il dolore che hai tu, nel caso di un dolore, ma significa riuscire a trasmettere l'idea che una parte di quel peso, per quella piccola parte che io riuscirò a farlo, sono disposto a portarla. E allora l'ascolto diventa partecipe, perché altrimenti viene subito e la persona si sente non riconosciuta. E infine direi l'ultimo spunto, quindi un ascolto aperto, costante, fiducioso, partecipe. L'ultimo spunto direi l'ascolto è autentico quando si fonda sul riconoscimento reciproco. La reciprocità oggi è la grande assente nelle relazioni tra le persone. La reciprocità è molto di più della bilateralità, perché anche due persone che stipulano un contratto entrano in un rapporto che è bilaterale, cioè io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me. C'è un movimento di andirivieni. Invece la reciprocità significa che io vengo verso di te senza nascondermi e in questo modo sono disposto ad accogliere te che vieni verso di me. La reciprocità non significa che i due che entrano in rapporto sono uguali. Questo è un grande equivoco che in cui spesso cadiamo un po' tutti. L'esempio più grande per un cristiano è il rapporto fra il creatore e la creatura. Certamente nella rivelazione cristiana tra l'uomo e Dio c'è un rapporto di reciprocità, perché lui viene verso di me e nello stesso tempo mi mette in condizione me di andare verso di lui. Però non siamo uguali. Non è detto che per vivere una condizione di reciprocità bisogna essere uguali. Questo spesso l'errore a volte che fanno i genitori nei confronti dei figli quando, rinunciando ad essere genitori, pensano di essere loro amici. I figli hanno bisogno di amici, ma li troveranno in altre forme. L'importante è vivere la reciprocità anche nella asimmetria, nella differenza dei ruoli. Pensiamo anche a livello pastorale, no? Ci può essere il giovane prete amicone di tutti, però che manca di quella distanza che è la condizione del rapporto educativo, per cui quei ragazzi magari ci vanno in pizzeria, ma se hanno un problema da lui non ci vanno a dirglielo. Il riconoscimento reciproco è, come si può dire, il frutto più bello dell'ascolto. Ma è un tirocinio difficile, è un'arte difficile, perché ci deve insegnare a essere vicini senza essere uguali, senza stare sullo stesso piano. Il terzo spunto, io l'ho immaginato un po' così, cioè queste cose che ho detto sull'ascolto, che forse si possono trovare anche in un manuale di psicologia, come si calano a livello ecclesiale in questa ministerialità che è una ministerialità vitale? Mentre venivo pensavo, consiglio pastorale è il luogo che dovrebbe incarnare uno dei sette doni dello Spirito Santo, perché uno dei sette doni dello Spirito Santo è il consiglio. Quindi torniamo all'idea, lo spirito, il cambiamento, cambiamento dentro, cambiamento fuori, e che per voi non è una professione, certo non è una professione, ma non è nemmeno un servizio nel senso aridamente burocratico della parola. Questo spunto lo volevo sdoppiare in due considerazioni. La prima mi ha riportato a Evangelii Gaudium, cioè a quella parte nel quarto capitolo di Evangelii Gaudium, dove Papa Francesco parla della dimensione sociale della evangelizzazione, in cui c'è un paragrafo, il paragrafo 3, in cui Francesco introduce i quattro famosi principi, che però, al di là degli aspetti specifici di questi principi, contengono una verità profonda. La verità profonda è che le relazioni umane sono state sempre relazioni complesse. Oggi lo sono in maniera ancora più forte. E nei momenti in cui la complessità è difficile da portare, la tentazione è quello di semplificare. Allora Francesco dice: guardate, ci sono delle tensioni che il cristiano deve accettare, ma non passivamente, perché in ogni tensione c'è un polo che noi dobbiamo valorizzare, perché valorizzandolo non si cancella l'altro polo, ma si riesce ad inglobarlo in una forma che non sia di annullamento. Per questo Francesco dice: il tempo è superiore allo spazio, dove certamente non vuol dire che lo spazio non conta niente, ma vuol dire dobbiamo imparare a lavorare, lui dice, a lunga scadenza, senza l'ossessione dei risultati immediati. L'ossessione dei risultati immediati si traduce nel piazzare le bandierine. Ecco, questo è un modo di semplificare la complessità. stare nella complessità non significa stare fermi, significa attivare processi, guardando lontano. Il secondo principio, l'unità prevale sul conflitto, non significa che dobbiamo negare il conflitto. Non significa che dobbiamo negare il conflitto. C'è tutta una cultura che sta devastando le relazioni tra le persone perché tende a presentare il conflitto come sinonimo di fallimento. Per cui due ragazzi che vivono un momento difficile nel loro rapporto affettivo leggono in quel momento difficile semplicemente la prova che si devono lasciare. Un ragazzo che vive un momento difficile all'università o nel lavoro legge in quel momento difficile il segno che deve cambiare corso di laurea o deve cambiare lavoro. E un parroco che vive un rapporto difficile con la sua comunità legge in quel conflitto il segno che deve cambiare parrocchia. Quando Francesco dice l'unità prevale sul conflitto, non significa lo cancella, perché il conflitto è fisiologico. Il conflitto è fisiologico, il conflitto va governato. È patologica la guerra. La guerra è il risultato di un conflitto che non è governato. Per questo dice Francesco, l'obiettivo è la comunione nelle differenze. Che significa stare in una relazione di ascolto sapendo che ci sono delle differenze legate alle storie delle persone, legate alle ferite delle persone, per le quali noi non abbiamo l'antibiotico giusto, quelle ferite resteranno. Probabilmente quelle ferite impediranno a quella persona di ritrovare la fede, è una parola grossa perché chi può dire chi ritrova che cosa. E quindi l'importante è che i conflitti vengano attraversati. Il problema è attraversare i conflitti, non spargere borotalco sui conflitti. Quindi un ascolto, tante volte mi viene da dire, forse ho fatto questa battuta con loro quando sono venuto a parlare ai preti, quante crisi dei consigli pastorali a livello nazionale sono nate dal fatto, pensiamo al momento in cui in Italia si è, con la fine della Democrazia Cristiana, passati ad un sistema di bipolarismo che poi è diventato un bipolarismo un po' molto strano. E in quel momento la comunità cristiana non è stata aiutata a capire che non doveva trasformare il bipolarismo politico in un bipolarismo ecclesiale, ci mancherebbe altro. E il bipolarismo politico è diventato un bipolarismo ecclesiale e i consigli pastorali non si poteva parlare di niente. Perché se si parla dei problemi della mia parrocchia noi ci dividiamo. E alla fine si è parlato di orari liturgici. E le persone un po' più interessanti non ci sono andate più. E lo stesso quando Francesco dice la realtà è più importante dell'idea, non sta dicendo che non dobbiamo avere idee. Non sta dicendo che non dobbiamo avere idee. Ma sta dicendo che non dobbiamo trasformare le nostre idee in pallini. Cioè, in una fissazione pastorale che con la stessa rigidezza che ha funzionato una volta e che io pretendo che funzioni sempre ovunque vado. Dobbiamo evitare, in nome dell'idea, forme di occultamento della realtà, dice Francesco. Questa secondo me è una tentazione fortissima, fortissima, che ci impedisce di ascoltare. Perché ascoltare significa ascoltare la realtà, ascoltare la storia, ascoltare la vita delle persone. E quindi non un ascolto selettivo. E lo stesso il quarto principio, Francesco dice, il tutto è superiore alla parte, che è un po' un altro modo di dire l'unità prevale sul conflitto, dove non dobbiamo abbandonare il posto in cui stiamo, ma nel posto in cui stiamo non dobbiamo abbandonare le grandi prospettive. L'altra volta ricordavo una frase che lui ha pronunciato una volta come superiore della Compagnia di Gesù, questa va molto collocata nell'ambiente sudamericano, percorrere cortili sognando praterie. E qui in Evangelii Gaudium dice lavorare nel piccolo con grandi prospettive. Per questo, se noi abbiamo un'idea geometrica dell'ascolto, idee chiare e distinte, ecco le idee, e la realtà non riusciamo a intercettarla. E quando la realtà non riusciamo a intercettarla, progressivamente noi parliamo di ascolto, in realtà assumiamo un atteggiamento chiuso, un atteggiamento chiuso. E in questo perdiamo anche quello che è la finalità prima dell'ascolto. Chi sta in un consiglio pastorale non è un funzionario di una di Demopolis, di una società di sondaggi. La finalità dell'ascolto è la progettazione, è la possibilità di costruire percorsi. È una finalità generativa, è una finalità generativa, non è una finalità fotografica. E questo deve essere chiaro, per cui da un lato, per questo mi pare che al di là dei quattro esempi che Francesco fa, l'idea di fondo sia molto importante, cioè in una società complessa non dobbiamo semplificare, però dobbiamo progettare, assumendo un atteggiamento flessibile, un atteggiamento realistico, un atteggiamento concreto. E concluderei riassumendo quello che ho detto un po' così, insistendo sulla parola sintesi. Noi viviamo in una società in cui sono tutti bravi a fare le analisi, sono tutti bravi a leggere i segni dei tempi, siamo un po' meno bravi a scrivere dei segni dei tempi nuovi. E di analisi però si può morire, le analisi sono necessarie, sono il primo passo, ma non possono essere l'ultimo. La povertà che oggi rileviamo un po' ovunque è veramente una povertà di sintesi. Quindi potremmo quasi riassumere tutte le cose che ho detto dicendo: ma il vero ascolto è un ascolto capace di sintesi, capace di accogliere le differenze, capace di individuare dei percorsi, di rimetterle in discussione in maniera dinamica, in maniera flessibile. Che significa sintesi? Beh, sintesi, la prima sintesi, dove dobbiamo porre lo stetoscopio? Quando un organismo pastorale si mette in atteggiamento di ascolto, di che cosa si deve mettere in ascolto? Beh, direi prima di tutto la sintesi che noi dobbiamo cercare riguarda il vissuto profondo delle persone. Una buona relazione che la persona, che ogni persona deve avere con se stessa. Oggi non abbiamo una buona relazione con noi stessi. Tutti i talk show sono fondati essenzialmente su una forma quasi di è una forma di spogliarello di psicospogliarello, perché si dice come mi sento quando vedo lei e come ti senti quando vedo lui, e si cerca l'applauso. È una fuga dalla capacità di avere un buon rapporto con noi stessi. E un ascolto che incontra veramente il vissuto delle persone dovrebbe prima di tutto porsi questo obiettivo: se le persone hanno un buon rapporto con se stesso, se noi ci conosciamo veramente, conosciamo i nostri talenti, le nostre possibilità, viviamo all'altezza delle nostre possibilità. Questo significa fare sintesi nella mia vita, avere una buona relazione con se stessi. In secondo luogo, avere una buona relazione con gli altri. Le due cose vanno insieme, però. Quante volte in un gruppo vediamo che ci può essere una persona molto devota, molto buona, che però parla sempre lui, interviene continuamente, a volte diventa imbarazzante arginarlo, perché non ascolta, e forse non ascoltando se stesso, non essendo aiutato ad ascoltare se stesso, non è messo in condizione di ascoltare gli altri. A volte queste persone sul versante pastorale dell'evangelizzazione fanno dei continui autogol. Sono persone spiritualmente ineccepibili, ma umanamente non hanno un buon rapporto con se stessi. Non sanno ascoltare. Parlano. E chi parla troppo è inevitabile che straparla. Una buona relazione con gli altri, dicevo, una buona relazione con il contesto storico in cui noi viviamo. Certo, ripeto, un consiglio pastorale non deve essere fatto di professionisti super esperti, però certamente se si interroga sulle forme della fede non può non correlare le forme della fede al contesto. Noi viviamo in una regione, voi sapete, io sono praticamente di Fermo, che al di là di tante piccole differenze, sui fondamentali la situazione del nostro territorio è una situazione molto simile, è un mix di tradizione e di innovazione. Si vede che sono veramente una regione al plurale, tante volte mi viene da dire, ma credo che lo stesso potrebbe valere qui, che se si prende una macchina, si parte dalla spiaggia e si va verso l'interno, di 10 km si va 10 anni indietro, perché nell'entroterra ci sono forme di socialità che forse sulla costa non ci sono più. E pensate a come il mondo dell'impresa, il mondo dell'artigianato, il mondo della politica, non la grande politica, ma il mondo delle amministrazioni comunali, oggi abbia bisogno di aiutare a ripensarsi. E la comunità cristiana, perché no, non può diventare un interlocutore che offre alcuni elementi Perché l'ascolto è certamente un ascolto interiore, vi dicevo, un ascolto relativo alla sintesi nella relazione tra le persone, ma anche un ascolto relativo al tessuto produttivo, al tessuto artigianale, al tessuto politico, aiutare questo territorio a dire dove stiamo andando, qual è il modello di sviluppo. E negli anni del boom economico abbiamo devastato la costa e svuotato l'entroterra, senza farci tante domande, perché i soldi c'erano. E adesso forse il fatto che i soldi sono di meno potrebbe essere anche un'opportunità, perché si corre di meno, si costruisce di meno, forse c'è più tempo per progettare. Senza montarci la testa, però un consiglio pastorale diocesano deve diventare un interlocutore interessante a livello territoriale. Deve offrire elementi di lettura delle situazioni. Deve fare un'opera di ricucitura. Deve elaborare, perché il consiglio se no è paternalistico. E le ultime due spunti in questa sintesi, come consiglio pastorale, certo che l'ascolto, dove dobbiamo mettere, dicevo, lo stetoscopio? Dobbiamo mettere lo stetoscopio sulla miseria, perché quello è il luogo della misericordia. Dobbiamo smettere di pensare il richiamo alla misericordia come una cosa ingenuamente buonista, che non vede le ferite, non le sa curare, non le sa leggere. La misericordia è l'amore esagerato davanti al male. È questo. E infatti è il nome di Dio. Perché davanti alla nostra miseria, a un certo punto è come se lui perde la testa. Si legge in alcuni mistici. Perde la testa. Ci vuole bene ancora di più. Quando Francesco in molte interviste dice ma la chiesa è un ospedale da campo, deve mettere la tenda là dove la gente sta male, ma non perché vuole fondare una croce rossa ecclesiale, perché la miseria è un luogo teologico. La miseria è un luogo teologico perché è il luogo in cui si può sperimentare nell'abisso del male l'abisso dell'amore. Un cristiano non può dire dove Dio non si trova, dice Francesco. E quindi l'ascolto, soprattutto in un'epoca in cui i conflitti, le ferite, il negativo tendono ad essere considerati come qualcosa di indegni dell'umano, riportare in primo piano, evangelizzare le fragilità, ascoltare le fragilità, è il primo passo per annunciare il Vangelo della misericordia. E l'ultimo, proprio ultimo, qui nei miei appunti avevo scritto relazione con se stesso, relazione con gli altri, relazione con il contesto storico, relazione tra miseria e misericordia, e all'ultimo punto avevo scritto relazione tra storia e trascendenza. Qui dobbiamo tornare a parlare di escatologia. Non è mai accaduto nella storia della Chiesa che un autentico annuncio di cieli nuovi e terra nuova abbia lasciato i cristiani a braccia conserte. non è vero che la trascendenza è nemica dell'impegno nella storia. Quindi mettere lo stetoscopio dentro la storia delle persone, la storia dei territori, la storia della comunità cristiana, oggi galleggiamo tutti in un eterno presente. Avere questo sguardo lungo significa anche aprire l'orizzonte, aiutare i nostri ragazzi a sognare in grande, a guardare lontano, a fare grandi progetti. Questo lato del discorso, se non nasce da un ascolto della storia, è finto, diventa retorico e viene rifiutato. In questo senso Marx aveva detto che la religione, il cristianesimo, è l'oppio dei popoli, perché la gente sta male e tu gli dai un analgesico che non gli fa sentire il dolore e lui continua a stare male e tu gli aumenti la dose. È la sindrome del tossicodipendente. No, qui il discorso è che se tu metti l'ascolto dove stiamo andando, pensate nei confronti dei nostri ragazzi, dove vuoi andare? Qual è il grande disegno che tu vuoi realizzare? Solo se noi siamo in grado di portare l'attenzione su questa capacità di vivere la storia, allora diventa legittimo e diventa una rivoluzione poter annunciare i cieli nuovi e la terra nuova, perché per i nostri ragazzi il paradiso è il nome di un resort a 5 stelle. Non abbiamo più nemmeno gli immaginari teologici per parlare ai nostri ragazzi del paradiso. E oggi anche a livello culturale viene detto che una società non sta in piedi senza immaginari sociali, cioè dobbiamo fare in modo che ci siano alcune immagini di verità che altrimenti non riusciremmo a intuire, riconoscendo che sono immagini e quindi inadeguate, ma che dobbiamo mettere alla prova dentro la realtà. Quindi per essere veramente con i piedi dentro la storia non possiamo dimenticare la trascendenza.